per caso ci pensi, intanto di questa bellissima pagina evangelica occorre partire da due parole che trovate nell'ultima riga del Vangelo di questa mattina. Sono le parole dell'ex circonato, sono credo, Signore. In queste parole troviamo la chiave di lettura di tutto questo racconto, che va letto non soltanto come la vicenda di un cieco che finalmente vede, che non va letto soltanto come il fatto che questo cieco diventa credente, cioè acquista la luce della fede, ma anche come la nostra vicenda, la vicenda di ciascuno di noi, che dalle tenebre, da peccatori, siamo stati chiamati alla luce grazie al battesimo e grazie al dono della fede. Questo miracolo parla di noi, parla di ogni uomo, parla di ogni cristiano. Parla di ogni uomo perché ogni uomo è nelle tenebre, cioè fa fatica a trovare il senso della vita, fa fatica a capire il senso del dolore, della morte, è incerto sull'aldilà, fa fatica, e lo vediamo in maniera pesante in questi ultimi anni, a distinguere il bene e il male, il delinquente dalla persona onesta. Non si capisce più chiaramente a livello economico, a livello politico, a livello civile, anche a livello ecclesiale, quante storie negative, quante cose che non capiamo, quante oscurità, quante sconfitte, quanti peccati. E questo testo parla di noi cristiani. Molti cristiani pensano di vedere, ma occorre non dimenticare questi farisei, questi giudei, pensavano di vedere e di capire, ma alla fine neanche hanno visto e capito che questo uomo di nome Gesù era presente Dio, era il Messia presente in mezzo a loro. Molti cristiani pensano di vedere ma non vedono, cioè non si vedono peccatori, dicono non rubo, non ammazzo, vado a messa, sono a posto. Dicono cosa sono i miei peccati rispetto ai peccati degli altri che vedo, che sento, sono inezio, non vale la pena parlarne. Oppure dicono siamo tutti peccatori. Ma dicendo così siamo tutti peccatori è come dire nessuno è peccatore. Oramai la normalità, quello che fanno tutti, è diventata la norma, la legge, il comandamento. E si è arrivati a quello che una filosofa molto significativa ha detto, la banalità del male. Facciamo il male e neanche ci accorgiamo. Ora qual è il richiamo di oggi? Il richiamo di oggi è riacquistare la coscienza di essere peccatore. E vale la pena, perché questo è un punto serio, decisivo, fondamentale del cristianesimo. Ce lo dice la Bibbia. Chi di voi è senza peccato, disse un giorno Gesù, scagli la prima pietra. È un testo che ricordo spesso, è troppo bello, è troppo vero, è troppo liberante. E sta scritto che tutti, ad uno, cominciando dai più anziani, a poco a poco andarono via. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Oppure non posso dimenticare quel testo dell'Apocalisse nel quale sta scritto, magari tu fossi caldo o freddo, avessi la capacità di fare il bene o di fare il male, ma perché sei tiepido, cioè come freddo le carni, dice l'Apocalisse, sto per vomitarti dalla mia bocca. Questa è la Bibbia. Ancora, se diciamo che siamo senza peccato, facciamo Dio bugiardo, perché lui è il salvatore di tutti. Chi salva se siamo già sani? Già a posto. E anche la liturgia ci ha preso per mano questa mattina, ci ha fatto capire questa verità con l'aspersione. Purifichi, oh Signore, purifichi, Signore. Allora voi capite bene la domanda che oggi voglio affrontare con voi, la quale interrogarmi, come riacquistare questa coscienza di essere peccatori. Questo è il tema di questa omelia. Come riacquistare questa coscienza? Non è facile. Non è facile trovare i peccati. Sono convinto anch'io che non sia molto facile. E già Voltaire, con la battuta fulminante, diceva: tutti gli uomini sbagliano, ma solo i grandi uomini ammettono di essersi sbagliati. Quanta gente sbaglia, ma difficilmente dicono: è colpa mia, ho sbagliato io, sia nei rapporti primari sia anche nei rapporti secondari. Quante volte qualcuno tira il sasso e poi nasconde la mano, chissà com'è. Nessuno è mai colpevole di niente, nessuno mai sbaglia, nessuno mai ha sbagliato. C'è però una strada sicura per capire e per riacquistare questa coscienza che siamo peccatori, è vivere alla presenza di Dio. A Bassora viveva un signore molto ricco. Recatosi in un orto di sua proprietà, vide per caso la moglie del contadino. Era una donna stupenda. Con un pretesto allontanò il marito e disse alla donna: corri a chiudere tutte le porte. Quella andò e disse: le ho chiuse tutte, tranne una che non riesco a chiudere. Quale porta è? Domandò il ricco signore. Rispose: quella tra noi e Dio. Quella tra noi e Dio. Il ricco signore allora capì, si pentì e chiese perdono a Dio. Occorre vivere alla presenza di Dio. E per noi cristiani vuol dire vivere alla presenza di Gesù, avendo bene in testa nel cuore quel pane spezzato, avendo bene in testa quella croce, quel crocifisso, avendo bene in testa quel mattino di Pasqua. Cioè, occorre collocare la nostra vita sotto il raggio, la luce del Vangelo. Ora tutti noi capiremo e capiremo bene che la nostra vita è distante dal Vangelo. Il nostro modo di pensare, di pregare, di agire, di amare, le nostre scelte sono veramente tanto e tanto lontane dal Vangelo. Felice a questo proposito un'immagine della grande chiesa d'Avila. Provate a prendere un bicchiere pieno d'acqua e mettervi in un angolo un po' buio. A voi quel bicchiere sembrerà pulito e limpido, ma se per caso dalla fessura di una finestra entra in quella stanza un raggio di sole e collocate quel bicchiere sotto quel raggio, vi accorgerete che dentro l'acqua c'è del pulviscolo, ci sono impurità, ci sono scogli. Provate, io ho provato a prendere questo bicchiere, metterlo un po' al buio, così per dire, si vede niente. Alla luce di un raggio cambia, vedi che è pieno di vita, magari anche di vita negativa, di scoglie e così via. Ecco il cristianesimo, ecco la confessione. Se uno dice, si guarda attorno, dice va bene. Uno invece guarda veramente il crocifisso, il pane spezzato, e il Vangelo dice devo cambiare. Voi capite bene qual è la morale cristiana. Fate questo in memoria di me, sentiamo ad ogni Eucaristia, fate. Non basta non fare male, occorre fare bene. E chi di voi c'era venerdì sera al bellissimo quaresimale di Don Giovanni Barbareschi sicuramente ricorda il succo, la sua passione. Diceva: fate della vostra libertà un amore. La cosa peggiore è essere liberi per nulla, non regalare la nostra vita a qualcuno. Questa è la vita fallita. Occorre far diventare la nostra libertà un amore, una passione per qualcuno, per qualche cosa, e che questa passione alta e più alta e più bella sarà la nostra vita. È la stessa cosa che ha detto in maniera paradossale Pasolini nella poesia intitolata A un Papa. Lo sapevi, parla un Papa e gli dice, lo sapevi, peccare non significa fare il male, non fare il bene, questo significa peccare. Quanti cristiani pensano così? E quindi non basta non fare il male, occorre fare il bene, come dirò fra poco. Ecco allora le due conclusioni telegrafiche di questa mia riflessione. Prima conclusione. La fede è avere gli occhi di Gesù. Pregare è entrare nella vita di Dio. Quando noi preghiamo, che respiriamo Dio. Questo è un modo bello per capire cos'è la preghiera, diventare figli di Dio, si diceva e si dice. E quando uno respira Dio, entra nella vita di Dio, Dio gli regala tante cose. Regalare, il nostro Dio non toglie, regala, e ci regala il suo cuore, ci regala i suoi occhi. Questa è la sorpresa della vita cristiana e della preghiera. Uno si mette a pregare, ascolta la parola, celebra e si accorge che se veramente è disponibile come Maria, qualcosa di nuovo capita nella sua vita e acquista questi occhi di Gesù, questi occhiali di Dio, come diceva San Tommaso. Va bene, non è cieca. Attenzione, tante cose ci ha detto sbagliate. La fede non è cieca. La fede è avere gli occhi di Gesù, cioè avere questo modo di vedere la vita che ha avuto Gesù. Dio, il prossimo, le cose, le ricchezze, il futuro e così via. Questa è la prima cosa. Dobbiamo, avendo celebrato questa Eucaristia e avendo capito profondamente questo Vangelo, uscire di chiesa dicendo: ecco, devo cambiare gli occhiali, devo nella mia vita vedere con gli occhi. Quindi a tavola, nella vita, negli incontri che faremo fuori di chiesa, la domanda è questa: ma io ho gli occhi di Gesù? Seconda e ultima scelta che propongo a ciascuno di voi: dobbiamo guardarci, guardarci con gli occhi di Gesù e guardarci a lungo. Cioè il marito deve guardare a lungo la moglie negli occhi, i genitori, i figli, ciascuno di noi nei gruppi parrocchiali. Guardarci a lungo negli occhi, se ci guardassimo, quante cose capiremo. Tante volte il nostro mondo è piccolo, pensiamo soltanto a noi stessi e ogni cosa diventa gigantesca. E mai pensiamo agli altri, mai parliamo dagli altri, mai diciamo alla moglie, al marito, l'amico, il povero lì come sta, che cosa prova? Partendo sempre da noi, facciamo un mondo piccolo. La nostra identità si perde, perché partendo dagli altri diventa grandissima la nostra identità, la nostra personalità. E appunto per questo, se siamo capaci di fare questo passo, di guardare a lungo gli occhi delle persone che amiamo e che incontriamo, ci accorgiamo che la nostra vista non è così bella, è sfocata, ha dei momenti proprio in cui non funziona. Per questo occorre pregare. Si viene in chiesa la domenica per ricevere appunto di domenica e domenica gli occhi di Dio, gli occhiali di Dio, la vista di Dio. Ma per avere questo sguardo profondo e ho finito, occorre non soltanto pregare, non soltanto celebrare, non soltanto leggere la parola, occorre attraversare la vita nelle due esperienze più grandi che ha, il dolore e l'amore. Occorre buttarsi dentro nel dolore e nell'amore, sono i due grandi maestri della vita, e occorre buttarsi dentro nel dolore a lungo, guardando sempre avanti con occhi di gufo, questo coraggio di andare sempre oltre. E quando uno ha attraversato profondamente, e capiterà a tutti, o gli altri è capitato, il dolore e l'amore, si accorge di avere gli occhi di Gesù, si accorge che la vita è diversa. Perché certe cose si vedono soltanto con occhi che hanno pianto. La vita diventa diversa, acquista profondità, la vita diventa veramente un dono, la vita diventa più bella quando in certi momenti si guarda la vita con le lacrime. Questo non è il mio orgoglio di dire: siamo in Quaresima, stiamo camminando, arriva la Pasqua, e la Pasqua è incontrare i due grandi maestri.